Eccoci qua alle 8 e 39 minuti del mattino. Ciao bambini, siete pronti? La favola di oggi si intitola Giacomino e il fagiolo magico e ve la leggerà Andreone il mago del favolone. Andreone, sei pronto?
Sono pronto.
Mi raccomando, leggila con lo stesso trasporto e la stessa intensità con cui leggeresti Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta di John Maynard Keynes. Andiamo.
C'era una volta un bambino di nome Giacomino che viveva con la mamma Caterina in una fattoria. I due possedevano solo una mucca che, ahimè, un giorno smise di fare latte. Erano tanto poveri e per cercare di guadagnare qualche soldino la mamma disse a Giacomino di portare la mucca al mercato e venderla. Giacomino obbedì. Strada facendo incontrò un omino che gli disse: «Che bella mucca, dalla me ed in cambio prendi questi 5 fagioli magici». Giacomino non fece in tempo a rispondere che si trovò in mano i fagioli e la mucca non c'era più. Così tornò a casa senza soldi e con soli 5 fagioli magici. Caterina, arrabbiata, lo mandò a letto senza cena, buttando fuori dalla finestra i fagioli. Il giorno dopo, quando Giacomino si svegliò, vide dalla finestra una luce verde, si affacciò e notò una pianta di fagioli alta. Incuriosito, decise di arrampicarsi. Giunto in cima, si trovò dinanzi a un castello, bussò alla porta ed un'enorme donna, di nome Elisa, gli aprì dicendo: «Scappa via di qui, mio marito è l'orco Gianni e se scopre che tu sei salito fin quassù cercherà di prenderti». «Oh, per favore, sia gentile, ho tanta fame, vorrei qualcosa da mangiare», implorò spaventato Giacomino. L'orchessa ebbe pietà di lui, lo fece accomodare in cucina e gli diede un po' di pane e formaggio. Mentre Giacomino mangiava avidamente quello che Elisa gli aveva dato, si udirono dei passi che si avvicinavano e una voce tuonante che diceva: «Ucci, ucci, sento odor di cristianucci, che sia grande oppur piccino, io mi faccio un bel panino». «Poveri noi, è mio marito Gianni», gridò Elisa e fece nascondere Giacomino nel forno. Intanto l'orco Gianni si sedette a tavola e cominciò a contare le monete d'oro che erano dentro alcuni sacchetti e mentre contava si addormentò. Giacomino, anche se pieno di paura, uscì dal forno, prese uno di quei sacchetti colmi di monete d'oro e scappò via. Tornato a casa, raccontò a mamma Caterina tutta la storia e i due festeggiarono perché non sarebbero mai più stati poveri. Purtroppo, però, poco tempo dopo i soldi finirono e così Giacomino si fece coraggio e decise di arrampicarsi nuovamente sulla pianta del fagiolo. Arrivato in cima, vide subito Gianni e si nascose dietro un cespuglio per spiarlo. Così vide l'orco Gianni che comandava ad una gallina: «Deponi le tue uova, piccola cara», e la gallina depose un uovo che, pensate un po', era tutto d'oro. Preso l'uovo dorato, l'orco si stese sul prato e si addormentò. Giacomino non poteva farsi sfuggire questa occasione, così sgusciò fuori dal suo nascondiglio, prese tra le mani la meravigliosa gallina e tornò a casa dalla sua mamma che, quando vide quella gallina che faceva uova d'oro, esclamò: «Non saremmo più, mai più poveri». Ma non passò troppo tempo che il nostro curioso amico decise di arrampicarsi ancora sulla magica pianta. Arrivato al castello dell'orco, entrò e senza farsi vedere da Elisa andò in cucina e si nascose dentro una grande pentola. L'orco Gianni arrivò e annusando l'aria urlò: «Ucci, ucci, sento odor di cristianucci!» Ma Elisa lo rassicurò, come sempre, e gli servì il pranzo. L'orco ordinò poi a gran voce: «Moglie, portami l'arpa!» Dei corse a prenderla e l'appoggiò sulla tavola. «Arpa suona», comandò Gianni, e l'arpa iniziò a suonare dolcemente fino a quando il suo padrone non si addormentò. A questo punto Giacomino, tremante dalla paura, saltò sul tavolo, si impadronì dell'arpa e scappò via. Ma, indovinato un po', l'arpa iniziò a gridare ad alta voce: «Padrone, padrone, mi portano via!» E Gianni si svegliò. Giacomino cominciò a correre, correva più veloce del vento, si aggrappò al tronco della grande pianta di fagioli e arrivò a terra per primo. Ma l'orco arrabbiato correva veloce anche lui e stava arrivando quando Giacomino urlò alla mamma: «Mamma, passami l'ascia!» E non appena l'ebbe in mano, Giacomino iniziò a colpire con forza il tronco della pianta e dopo alcuni colpi ben precisi riuscì a spezzarla. Con un grande boato crollarono al suolo la pianta e Gianni, formando una buca talmente profonda, ma così tanto profonda, che nessuno sarebbe stato più capace di risalirla e tornare indietro. La magica pianta di fagioli non crebbe mai più e del resto ormai anche Giacomino e sua mamma Caterina non ne avevano più bisogno. perché l'arpa suonava meravigliosamente, la gallina continuava a fare uova d'oro. Così non furono più poveri e vissero felici e contenti.
Avete ascoltato Giacomino e il fagiolo magico, favola letta e interpretata da Andreone, il mago del favolone. Bravo Andreone! Non è andato male! È sotto shock! Non dice più niente.
Non rilascia dichiarazioni.
No, cioè, la prego, a grande richiesta, ci fa solo ancora una volta Ucci Ucci Sentador di Cristianucci?
No, basta. L'ho già fatto.
Una. Per i bambini.
Ucci Ucci Sentador di Cristianucci.
Arriva un'altra richiesta. Ci leggi? No, i tre porcellini.
No. Chiudo.
Cenerentola.
No.
Biancaneve.
Ho detto no.
Una.
No.
Almeno l'attacco.
Ma neanche so, a parte che non le so.
Vabbè, ma si trovano online.
Sì, vabbè, ho capito.
Va bene, va bene. Bambini, se volete che Andreone, il mago del favolone, legga anche le prossime favole, quelle che ascolterete, qualora le scuole debbano rimanere chiuse, lo sapremo nel weekend, anche nei prossimi giorni, scrivete, chiamate, e intanto andiamo a cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Le 8 e 46 minuti, prof, si riprenda, allo stesso sguardo che aveva Ian Solo quando Jabba the Hutt lo ha imprigionato nella grafite. È veramente, la vedo veramente scosso.
No, non sono scosso, sto benissimo.
Sta per rituffarsi nel suo mare. Una grandissima interpretazione, quella di Andreone, il mago del favolone, che questa mattina ha letto a tutti i bambini Giacomino e il fagiolo magico. Questo ci dice un po', come dire, del cambio paradossale, assoluto, sconvolgente del paradigma causato dalle giornate del coronavirus. Ma prima di cominciare, alcune domande importanti che tutti quanti ci stiamo facendo e che anche diversi ascoltatori hanno cominciato a rivolgerle. Innanzitutto, la mamma di Giacomino, invece di portare la mucca al mercato, non poteva speculare sui derivati?
Non lo so.
No, non lo
so. Dipende dal periodo. Sicuramente, essendo una fiaba popolare inglese, i derivati sono nati molto presto. Magari non proprio i derivati, ma comunque i contratti di scommessa sulle compravendite di materie prime.
Quindi ci poteva stare. Seconda domanda: i 5 fagioli erano o non erano a chilometro zero?
Sembra che fossero a chilometro zero.
Quindi molto bene. E ultima domanda: chi è l'orco Gianni?
Non lo so.
Cioè sui mercati.
Non è il capitalismo sicuramente.
Ah, non è il capitalismo?
No. Se no se lo sarebbe mangiato Giacomino.
Ah, però potrebbe raccontare le brutture del capitalismo in forma di fiaba per i bambini.
Sì, è vero.
Potrebbe essere fare, un interessante progetto editoriale da proporre in allegato al prossimo numero di Valori. Magari ne parleremo nei prossimi giorni. Ma a proposito di orchi, a proposito di babau che spaventano i grandi ancor più che i piccini, ci tocca ancora una volta ripartire da lì, dai danni provocati e che sta provocando il coronavirus. E attenzione, perché il professor Di Stefano coglie un nesso tra la situazione del momento e quello che è sempre stato uno dei grandi classici della sua Weltanschauung del mondo, ovvero i prezzi dei noli. Che ne è successo col prezzo dei noli?
Ma no, c'entra tantissimo.
Tantissimo.
È come, diciamo, uno dei tre parametri fondamentali per capire l'andamento dell'economia reale. Uno sono il prezzo del petrolio, il secondo ovviamente i mercati finanziari, il terzo alcuni indicatori che sono cruciali nel capire l'economia mondiale, soprattutto l'andamento dei commerci. E al primo posto ci sono sicuramente i noli, cioè i costi e i noleggi delle navi che trasportano appunto petrolio, che trasportano beni secchi, o nel caso ancora più importante trasportano container, che, come alcuni forse sanno, è uno degli emblemi del sistema globalizzato del commercio. unità di misura dei container, si chiama TEU, e nella scorsa settimana si è raggiunto un fermo di navi in grado di portare appunto questi container come non si era mai visto in assoluto a livello mondiale da quando si fanno queste registrazioni, quindi diciamo più di 60 anni. Oltre 2 milioni di TEU fermi nei porti di tutto il mondo. Questo è la notizia che ci viene riportata dal Sole 24 Ore, che ha sempre grande attenzione appunto su questo parametro. Nel 2016, dopo la bancarotta del colosso logistico coreano Hanin, si era arrivati al massimo di 1,59 milioni di TEU inutilizzati. Nel 2009, il famoso picco della recessione, i TEU fermi erano 1,52 milioni, anche se 11 anni fa lo stop aveva interessato l'11,7% della flotta globale contro l'8,8% di oggi. Con solo appunto l'8,8% della flotta globale ferma, ma stiamo parlando appunto di oltre 2 milioni di TEU che sono fermi nei porti. Le spedizioni via mare cancellate hanno raggiunto il 46% della capacità sulla rotta Asia-Europa, livelli mai visti appunto nei 60 anni di storia del trasporto container. E quando l'epidemia sarà passata e la Cina riprenderà a produrre a pieno ritmo, il caos rischia di continuare, perché i container a quel punto potrebbero trovarsi nel posto sbagliato, cioè nel porto soprattutto sbagliato, e quindi potrebbero non essere in grado di rispondere a un eventuale picco di domanda inversa, cioè appunto una ripresa degli scambi commerciali a livello mondiale.
Ecco, come lo racconterebbe ai bambini all'ascolto questo aumento esponenziale del TEU che improvvisamente diventa gigantesco?
Ma dicendo che i container di giocattoli non partono e rimangono fermi.
Vabbè, questo è terrorismo nei confronti dei bambini.
È un dato reale.
Ma ho capito, ma deve fare la metafora.
Ma c'era, non sono bravissimo.
C'era un piccolo pescatore che pescava sul molo del porto quando un mago malefico lo trasformò in un enorme gigante che cominciò a divorare tutte quante le navi.
Vabbè, non lo so.
Non lo sa.
Non sono in grado.
Vabbè, altri segnali oltre al TEU?
Beh, sicuramente si moltiplicano le stime su quali potrà essere l'impatto che si vada verso una recessione a livello globale, cioè a un dato negativo del PIL a livello globale. C'è quasi la certezza, perché in questo momento diciamo la seconda, la terza, la quarta economia mondiale, cioè Cina, Giappone, Corea e parte dell'Europa, sono ferme dal punto di vista economico, quindi è molto probabile che è fermo il gran parte del turismo a livello internazionale. Sono lo dicevamo già settimana scorsa, in fermi metà delle flotte delle compagnie aeree. In Cina addirittura c'è stato un tracollo del 92% del traffico aereo e del movimento di passeggeri. Tutto l'insieme di questo porterà sicuramente a un primo trimestre con un segno negativo. Bisognerà capire l'ampiezza di questo segno negativo. Le stime qui variano da qualche decimale di punto, 0,1, 0,2, -0,1, -0,2% fino a mezzo punto, che a livello globale sarebbe una cifra molto consistente. Ricordiamo che nel 2009, nel pieno della crisi, comunque il PIL mondiale non registrò una vera flessione, perché c'era stata una compensazione per aree geografiche, e soprattutto la viralità della crisi recessiva era stata si era dispiegata non nello stesso istante, nello stesso momento, in tutti i continenti. Per l'Italia le previsioni sono particolarmente negative, perché il blocco del turismo e delle movimentazioni, diciamo del movimento delle persone, potrebbe anche portare a una flessione di mezzo punto del PIL. Bisogna capire in quale mese o se nell'intero primo trimestre del 2020.
Lo dicevamo d'altra parte ieri, la recessione si diffonderà, potrebbe diffondersi molto rapidamente, ma colpirà in modo grave soprattutto i soggetti con patologie pregresse, un po' come l'Italia. C'è però la ricetta che ci anticipava oggi nel trailer, che è la ricetta hongkongese, dove verrà consegnato un bel gruzzolo da 1200 100 euro ad ogni cittadino maggiorenne. Ma non è un po' come Achille Lauro che lanciava la pasta?
No, non possiamo paragonarlo ad Achille Lauro. Qui il vero punto di riferimento sul piano della teoria economica è sicuramente quella di Milton Friedman, che aveva esplicitamente scritto un articolo, l'esperimento appunto dell'helicopter money, che descrisse la brillante performance economica nel dopoguerra proprio dell'ex colonia britannica rispetto a quella del Regno Unito, Israele e Stati Uniti, come un esperimento naturale per valutare l'efficacia delle politiche appunto di libero mercato. Dopo 20 anni Hong Kong vuole testare l'esperimento Friedman e quindi ha deciso una politica monetaria non convenzionale che era stata ipotizzata dall'economista della scuola di Chicago come esperimento però teorico in caso di situazioni estreme. Supponiamo che un giorno un elicottero sganci dal cielo $1,000 in banconote che ovviamente vengono raccolte in fretta dai membri delle città e supponiamo che tutti siano convinti che si tratti di un evento unico che non si ripeterà mai. Ecco, Hong Kong ha deciso di destinare, di accreditare a ciascun cittadino maggiorenne $10,000 locali, sono circa $1,300 americani o €1,200. Anche in questo caso dovrebbe trattarsi, così come teorizzato da Friedman, di una distribuzione una tantum. Bisogna dire la verità che finora molti altri economisti, a cominciare da John Maynard Keynes, hanno evidenziato che in una situazione di crisi appunto si può anche buttare danaro dagli elicotteri, appunto gli helicopter money, e questo non significa che i cittadini preoccupati per la crisi, in questo caso crisi anche legata al coronavirus, si mettano a spendere questo danaro, ma rischiano appunto di aumentare la propensione al risparmio, a mettere da parte questi soldi per tempi migliori, visto che i tempi in quel momento, in quel frangente, sono considerati bui.
Con tutto il rispetto per John Maynard Keynes, confesso che a me preoccupano un po' le conseguenze, perché se in questo paese ci si ammazza quasi per portarsi via la pasta dagli scaffali dei supermercati, mi immagino le risse quando cominciano a lanciare i soldi dall'elicottero per superare la crisi finanziaria. Ma attenzione, perché ci dobbiamo concentrare sul panico non tanto delle persone, non solo delle persone, ma anche sul panico che ha colpito le borse. Il virus spaventa le borse, in realtà non è esattamente così, lo ha spiegato Donald Trump nella conferenza stampa dell'altra sera, lo anticipavamo anche in rassegna stampa. Trump ha spiegato il crollo di Wall Street dicendo che è stata la reazione schifata al dibattito del 25 febbraio tra i candidati democratici.
Vabbè, lasciamo stare, senza alcun dubbio la caduta di ieri dello Standard & Poor's 500, cioè dell'indice delle 500 principali imprese quotate a Wall Street, del 4,4%, è un segno molto evidente della reale preoccupazione che circola soprattutto nei mercati finanziari. Questa mattina tutte le borse asiatiche hanno chiuso in un pesante ribasso, il petrolio è collassato a $46 a barile, quindi tutti gli elementi, diciamo, teorici di una accelerazione del panico prodotto dall'effetto sull'economia del coronavirus c'è tutta. Bloomberg questa mattina fa l'analisi dei principali mercati asiatici e di quelli statunitensi, dai picchi che sono molto vicini, sono tutti massimi che erano stati raggiunti nel mese di gennaio o nel mese di dicembre del 2019, sostanzialmente le principali borse, i principali indici sono in flessione tra il 10 e il 23% per quanto riguarda i mercati asiatici. A Wall Street si è già arrivati a un 10% di flessione. È anche vero che si viene da un periodo di rialzi continui e anche incontrollati che hanno fatto parlare di bolla ovviamente azionaria, bolla prodotta da appunto l'enorme liquidità messa in campo in questi ultimi 12 anni dalle banche centrali con il denaro stampato e con i tassi in interesse negativi, tant'è comunque stiamo parlando già di alcune decine di migliaia di miliardi di dollari che sono stati bruciati in termini di riduzione della capitalizzazione. Per Wall Street si parla di qualcosa come 2.500 miliardi, complessivamente si dovrebbe trattare già di più di 5.000 miliardi di capitalizzazione che sono stati bruciati dall'inizio della crisi del coronavirus.
Sa cosa mi viene da dire di fronte a tutto questo?
Sì.
Ucci ucci?
Sento odor di Cristianucci.
Proprio così, guarda, mi ha letto nel pensiero. Bravo, bravo professor Di Stefano. Stiamo per andare in pubblicità, ma prima un chiarimento importante, perché non abbiamo avuto tempo e modo di farlo fuori onda prima di cominciare la trasmissione. Oggi ovviamente salta la rubrica Veneto.
Se vuoi, sì.
Se no, no, è una domanda. La messa?
No, no, c'era, l'ho messa.
Ho capito, ma cioè già sono alle prese con il coronavirus.
E allora?
È accanimento un po' sadico.
Ma no, non è accanimento sadico.
Quindi conferma la rubrica Veneto?
Sì, sì,
nonostante
conferma.
Tutto?
Assolutamente sì.
Vabbè, magari ne parliamo fuori onda.
Va bene.
A tra poco.